mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane.
Chi era Dodò da piccola? Una molto interessata a tutto, una molto vivace, molto troppo vivace, anche troppo, volevo fare tutto, non soltanto quello che fanno le bambine, anche quello che fanno i bambini, volevo fare tutto. Oggi si direbbe ADS o qualcosa, sai, i bambini che sono troppo, sì, iperattivi, ero un po' iperattiva, credo.
Una cantante, un'attrice, una compositrice, una musicista, una cabarettista. È Dodò Hug, personaggio che calca le scene fin dagli anni 70, molto nota a nord delle Alpi. Un personaggio estroverso, occhi magnetici, generosa.
Oh Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza.
Dodò Hug si è fatta conoscere con il gruppo Mad Dodò. Ha al suo attivo importanti CD, molto noto è l'album Sorriso Amaro, che ha pubblicato con Efisio Contini, cantante e chitarrista, ed anche suo marito. Una donna esuberante, poliglotta, che ha preso parte a numerose produzioni teatrali, ha lavorato a lungo con Christoph Marthaler. La incontriamo in una mattinata d'inverno a Zurigo, dove abita. Ci attende in compagnia del marito al Copi, il ristorante che in passato fu centro culturale, noto nella storia dell'antifascismo, del movimento socialista e dell'emigrazione italiana nel nostro paese.
Je pense. Je songe. Je pense encore. À quoi donc? Hein? À l'amour. Je pense à l'amour. Et je penserai toujours à l'amour. Ouais, 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 ouais.
Al kindergarten volevo diventare contadina. Questo era molto chiaro per me. ma poi diventando più cosciente, non mai più. Mai più questa cosa, però mi affascinava tutto che aveva da fare con la gente e con la musica, e questo è chiaro, perché sono figlia d'arte, però non sono cresciuto col padre, sono cresciuto, mia madre si è separata per la musica, si sono separati quando avevo un anno, sono cresciuto prima dalla nonna, sono cresciuto in quattro cantoni, prima della nonna, poi dalla mia mamma col suo secondo marito, sono cresciuto in cantone di Berna, di Zurigo, anche in città di Zurigo e poi in cantone di Schwyz, poco tempo però, e poi anche 2 anni nella Svizzera francese, fino a 17 anni, poi a 18 sono andata via. Dai genitori, via dai genitori, chiaro.
Cioccolate. The gau più rotti, we pack, you spack, you scioccassani. Cioccolateli. Questa è artica.
Dodò Hug saltella, è il caso di dire, da una lingua all'altra, senza nessuna difficoltà. Le sue radici sono bernesi, ma lei è una cittadina del mondo. Un vero dono la sua capacità di calarsi da una realtà culturale all'altra, che emerge molto nelle sue canzoni.
Häuser sind baut und Lüüt wohnen scho drin. Strasse sind fertig und es het viel Verkehr.
Mi sembra che l'avevo questo dono. Beh, è chiaro che se hai un dono e se lo scopri, fai anche più attenzione, fai più forza di poter parlarlo. Soprattutto il francese, l'italiano adesso, gli ultimi tempi, l'italiano, ma già mi fascinava. Ah, sì, a 24 anni ho cominciato con le canzoni in italiano e ho imparato molto attraverso le canzoni. Ma sempre, era sempre attraverso la musica che ho cominciato una lingua. E poi è chiaro che qua puoi anche parlare con la gente. Il brasiliano invece no, peccato, sarebbe anche una lingua.
Quali sono stati i suoi modelli che l'hanno introdotta nell'arte del canto, dello spettacolo? Perché lei è aperta alle scene, calca i teatri.
Non è che c'è una persona o due o tre, mi hanno influenzato tanti, direi all'inizio erano le donne, erano delle donne nella mia surrounding, ambiente, sì, come per esempio la mia nonna, poi la signora nella Svizzera francese, poi una signora anziana di Rudolf Steiner Schule, che avevo contatto perché ho abitato lì quando ero già i primi anni a Berna. Erano sempre delle persone che mi, piuttosto che gli idoli, adesso non mi viene in mente neanche, del palco, diciamo, degli idoli della musica o così. Ecco, questo c'era anche, però non erano idoli umani, e per me era sempre anche importante avere gente a chi rivolgermi oppure a chi mi comparare o così.
A piedi nudi sulla sabbia rovente, di fame o di paura, qualcuno è morto già.
Dodo Hug ci racconta del suo lungo impegno artistico, delle difficoltà e dei successi. Dando un'occhiata anche al curriculum che troviamo nella sua pagina web, scopriamo che il primo ingaggio fu con il musicista jazz Bruno Spörri e che risale al 1972, quando lei aveva 22 anni. Ma la sua attrazione fatale per il canto risale a ben prima.
La prima volta è venuto così lentamente perché quando servivo la benzina, a 15 anni, io cantavo spesso e sono tanti venuti per me a fare la benzina da noi, sono venuto perché io cantavo. Oppure cantavo già a scuola, cantavo già piccola, mia mamma mi faceva vedere cantando così, ma io non volevo sempre. Lei voleva che cantassi Edith Piaf, per esempio. Perché quando avevo 13 anni Edith Piaf è morta. Era affascinato, però non è che volevo sempre fare quello che mia madre mi voleva fare. Dunque a me non mi piace dover cantare adesso questo, perché mi dicono, volevo scegliere io. E poi mi sono, non so quando esattamente, ma per esempio una delle prime che mi hanno influenzato musicalmente era la Caterina Valente, perché lei parlava anche diverse lingue, cantava, ballava, e non soltanto le canzonette alla moda tedesche, così, perché lei era una, non bisogno di spiegare probabilmente, una figlia del circo, il padre era accordeonista come il mio e la mamma era anche una persona molto molto conosciuta in tutta Europa, era una artista del varietà, ma cantava, faceva tutto. E poi la seconda importante era probabilmente la Esther Hoffarim. Anche lei cantava in diverse lingue, anche lei aveva questo feu sacré, lo sentivo, molto impegnata. Ma anche questa diversità, cantava delle canzoni napoletane, ebree, tedesche, italiane, di tutto, anche inglese, americane. Questo mi affascinava sempre.
Lavoriamo duro per la nostra giornata, come nuovi schiavi viaggio di sola andata. Ma che cosa importa se niente è come prima?
La lascio bere il tè.
Ma che cosa importa se secchi ormai tracima?
Non ho una formazione musicale. Ho imparato di là e mi hanno detto un po' questo, mi hanno detto un po' l'altro. Ho provato di imparare io, per esempio, con la chitarra. Ho fatto 2 anni con una signora che dava lezioni di canto, però non ho preso lezioni di canto, ho preso lezioni di respiro, un po' Stimmbildung, però non è veramente una formazione che ho finito. Ho cominciato un po' durante 2 anni attraverso un musicista che mi ha portato da Berna a Zurigo, il famoso signor Bruno Spörri, che è una persona conosciuta. Lui ha portato i computer in Svizzera, computer musicali, aveva i primi synthesizer. Lui era un bravissimo professore, anche per me, perché mi portava di là, mi portava a conoscere la gente, conoscere diverse persone, così. E poi ho lavorato 5 anni e mezzo, quasi 6 anni, con Christoph Martel e un altro signore, un altro musicista. Avevamo un gruppo che si chiamava Tarot, T-A-R-O-T, come il gioco di carte, come i tarocchi si chiamano. Che no. Eravamo un gruppo fra le canzoni popolari e la comicità. si può dire la comicità. Lui mi ha fatto, diciamo, vedere più il teatro. Attraverso lui ho imparato anche della musica classica che non avevo scoperto, diciamo, in questo modo, perché a noi a casa non ascoltavamo musica classica. E poi ho scoperto Mahler, ho scoperto Handel, ho scoperto anche le cose che avevano a fare con la musica popolare, la musica Renaissance, per esempio, così. E con lui abbiamo lavorato quasi 6 anni, eravamo anche una coppia, ma poi quando lui ha fatto più teatro avevamo meno contatto, ma poi negli anni 90 lui era a Basilea, era anche regista a Basilea e ha cominciato 3-4 pezzi prima di diventare il grande, e avevamo lavorato a Basilea diversi pezzi.
Taglia la testa al gallo se ti becca nella schiena, taglia la testa al gallo se ti becca. Taglia la testa al gallo se ti becca nella schiena, taglia la testa al gallo se ti becca.
Il suo rapporto col teatro Dimitri è stato anche importante.
Importante nel senso che mi ha fornito 2 o 3 brave ragazze musiciste, 3 ragazze che hanno lavorato con me dopo, ma poi la scuola Dimitri per me non era così importante, era piuttosto che la gente ha sempre pensato che io avessi fatto la scuola, e non ho fatto la scuola, sono stato a Roma a fare una formazione di mimo, di acrobazia, di giocoliere e tutto, sono stato qua a Zurigo da Roy Bozier, che lui anche a Roma aveva uno studio, il teatro studio, dove molta gente ancora oggi conosciuto, seguito la formazione, come si chiamava? Giuseppe Cederna, per esempio. E poi basta, io ho fatto molto formazione, ma non una scuola, ma formazione, diciamo, corsi di là, corsi di là. Sì, sono un autodidatta, però ho fatto tanti corsi, studi con il movimento.
Nelle canzoni di Dodo Hug c'è molta tradizione popolare e una vastissima ricerca. Assieme ad Efisio Contini propone testi del canto popolare italiano. Pensiamo soprattutto a Sorriso Amaro, canti di lavoro ed autore dove ritroviamo titoli come Surpadrum dali belli braghi bianchi, Maremma o Bella Ciao.
Eh sì, perché è quello il naturale, è quello che tutti capiscono, sentono, non capiscono, dipende dalla lingua anche, però è la cosa più diretta, certo. Ti coinvolge, ti fa sentire qualcosa, credo, perché non è cantato in maniera artistica come può essere il jazz, per esempio, o le manierisme del pop e del rock e dell'eccetera.
Il contenuto della vostra musica fa molto spesso riferimento al lavoro, al mondo della manualità. È una vostra scelta, Efisio Contini?
Ma mi è riferito soprattutto al lavoro di Sorriso Amaro, questo programma che è proprio concentrato su questa tematica. In effetti l'abbiamo voluto riscoprire anche perché è una tematica sempre attuale, tra l'altro, anche se poi se uno va a guardare in Italia, ma anche qui in Svizzera, un po' dappertutto, non è più la gente del posto che lavora, ma ci sono sempre molti stranieri, e quindi c'è anche il problema dell'emigrazione, che una volta, almeno concentrato l'Italia, eravamo noi gli emigranti, adesso ci lamentiamo per quelli che arrivano, in realtà non stiamo tanto bene al momento.
Voi fate delle ricerche anche di tipo proprio filologico sui testi?
Io direi piuttosto ricerche del momento. Leggi nel giornale, vedi una fotografia così grande con delle teste di Barbie e sotto c'è scritto tutte le Barbie sono fatte in Cina, per esempio le Barbie americane sono fatte in Cina. E con sfruttamento delle donne soprattutto, anche dei bambini, delle bambine.
Ma in che misura lei crede che attraverso il canto questi messaggi, questi campanelli d'allarme sociale suonano veramente? Si arriva con la musica?
Io direi piuttosto we are not heading towards something. Non è che vogliamo assolutamente dire questo e che arriva così e così alla gente. Vogliamo toccare la gente col canto. E che dietro c'è anche quella cosa, e possiamo spiegare, fra le canzoni spieghiamo alcune cose, spieghiamo alcune zusammenhänge, rapporti, eccetera. Però non è che con la canzone puoi cambiare il mondo, ma puoi cambiare la gente un po', puoi sensibilizzare, sì, è vero, puoi toccare la gente col canto. A volte dicono, ah, questo non è più oggi, perché sono le melodie vecchie, non è che facciamo rap noi, non è la nostra musica. Ma siamo anche moderni in questo senso che parliamo di cose attuali anche con le forme della vecchia canzone, ma parliamo delle cose più moderne e credo che le vecchie canzoni sono sempre attuali, come ha detto lei, non c'è il tramonto, per fortuna che non c'è il tramonto.
Sono femmina e me gusta de vivir su questa terra.
Come nascono le idee nel laboratorio Hug Contini?
La giornata tipo non esiste, perché la musa ispiratrice ti becca, cioè se la vai a cercare ti sfugge e invece arriva nei momenti in cui non te l'aspetti. Quindi proprio la composizione nasce prima di tutto da un'idea, cioè l'idea viene quando viene e poi ci si siede assieme, si prende una chitarra o si comincia da un testo e poi si musica, insomma ogni canzone ha un approccio compositivo diverso.
Guidando la macchina, per esempio, essendo su una nave, un flusso fa anche venire un flusso in testa, sì, in the brain. Credo a volte sono molto associativa e a volte mi vengono anche... Me lo scrivo e poi lavoro più tardi a quella cosa. Mi scrivo una canzone su di questo, oppure una frase intera che mi viene e poi lo metto sul computer. Questo è pratico oggi, ma lo metto anche perché non ho il computer con me, lo metto anche nel mio diario, così, sì. E poi lavoro più tardi a una cosa. Però nel Sorriso Amaro è soprattutto lui che scrive le canzoni. Ho scelto alcune vecchie perché ho imparato con queste canzoni di lavoro, con queste canzoni delle mondine, delle filandere. Ho cominciato a imparare l'italiano.
C'è molta tradizione popolare nelle vostre canzoni.
Adesso perché vogliamo aprire un po' anche con le lingue. Vogliamo, perché la canzone del lavoro non esiste soltanto in Italia. Voglio anche trovare delle cose di altri paesi adesso, anche può essere anche in inglese o in francese o in africano, non lo so, vediamo. Abbiamo cominciato, questo è importante, abbiamo suonato 3 volte nel cooperativo, sempre per il Capodanno, in italiano. Allora lui, che è venuto piuttosto dai cantautori, che è cresciuto piuttosto con i cantautori, che io non conoscevo a quest'epoca, io ho scelto le cose delle mondine e così si è fatto un programma e abbiamo fatto 2 o 3 volte. Poi era Andrea a dirci, perché non andate in tournée con una cosa così?
Per un mezzo lettetto, per un gratis programma, was reichet der Wart, in echte grosse show, was ist der Zeit zum Klinen, wie kommen aufs Podest, wie schafft man es Nummer 1 zu sein, wie ist weg, kennt die Best.
Joker Woman è il suo ultimo album, uscito a novembre. Dodo Hug, la giocoliera. Le parole delle mie canzoni vi infilzeranno, leggiamo in una sua presentazione. Saprete cosa intendo per Varum Balade e la ascolterete fino all'ossessione. Sarà un loop di passione.
Varum, perché pourquoi varum balade?
Ho scelto quello perché se vai su Google a cercare Joker Woman vieni subito da me. Non lo sapevo, non sono delle cose che faccio io, che ho scoperto. Sono stato ad ascoltare Caetano Veloso cantando una canzone di Bob Dylan che non conosceva, Joker Man, e lì mi sono detto, ma Joker Man, ma perché Joker Man? Perché non Joker Woman? Una volta che la donna può anche fare il giocoliere con le parole, con le cose, con le musiche, con le lingue, eccetera, La donna deve anche poter fare questo. Allora mi scelgo sempre titoli che mi lasciano la massima libertà per le canzoni, ma a volte succede, come con Sorriso Amaro oppure come Via Mala che abbiamo fatto nel 2006, era un programma di canzoni di giallo, perché ci sono le Krimi Tage, i giorni del giallo a Burgdorf, e ci hanno chiesto di fare un programma interamente crimi chanson program. Prima mi sono detto crimi chanson, io li guardo i gialli, però un programma e poi abbiamo scoperto che ci sono delle canzoni, ci sono tanti che vanno in questa tematica. Joker Woman è sempre una possibilità di fare quello che voglio, finalmente. È la carta neutra anche. Non è che devo fare una specie di canzone o una specie di lingua, una specie di tematica. A volte è molto pratico per me. Ogni canzone mi dà un'altra ideologia, un'altra tematica. Può darmi una cosa politica, può darmi una cosa d'amore, può darmi una cosa che racconto una giornata, non lo so, tante diverse cose. È la massima libertà.
I look in the mirror and jump out of my skin, 'cause I see an old woman who is out looking.
Cittadina europea del mondo, come ama definirsi, la nostra ospite comunica energia. Quel che emerge dalle sue parole, però, è anche una vena di delusione, forse amarezza, per non godere in Svizzera del sufficiente riconoscimento nell'ambito del panorama musicale, come se la produzione di questa acrobata della lingua continuasse ad essere considerata di nicchia.
Se dovessi ridecidere cosa fare con la mia vita, non ho mai deciso, devo dire, io non ho mai deciso, ma l'unica cosa che... Io dico sempre non, je ne regrette rien, ma c'è una cosa che farei, andarei via dalla Svizzera. Io ho sempre pensato, una persona come me, ci hanno bisogno qua, hanno bisogno di qualcuno che è un po' così. Invece ho ricevuto molto sulla testa, sì, perché io veramente sono una figura un po' diversa. Non è che lo faccio a posto, è che mi sembra a volte, ma che sono così i svizzeri, sono così, non, e la cultura non è veramente una cosa integrata nella vita qua. La cultura è qualcosa di separato che puoi permetterti magari se sei ricco, eccetera, eccetera. Adesso stiamo trovando una agenzia di Kleinkunst, di musica anche, in Germania. Questo non avevo mai pensato, ma adesso dobbiamo farlo perché il nostro management svizzero non può conoscere la Germania come lo può qualcuno della Germania. E stiamo su un buon cammino, perché la Svizzera è troppo piccola a sopravvivere, perché noi viviamo dalla musica. Diamo un po' di corsi, lui fa altre cose a volte, anche nello studio, anche come chitarrista. E io do lezioni di canto, di accompagnamento, eccetera. Però siamo professionisti nel senso che viviamo della musica, non come questi tanti che non vivono più di musica e che fanno spettacoli alla fine della settimana, ma hanno la loro paga, e questo ci diversa dagli altri, veramente. E questo era già sempre un po', che c'erano tanti che facevano anche qualcosa accanto, ma adesso ci sono così tanti. Il mondo artistico nei teatri è diventato molto più commerciale, molto più... È spesso che la gente che ha una paga fissa non ha più il SNET, sai, quell'artista del circo che quando cade non ha più la rete, ti rende anche meno quel feu sacré. Credo non ce l'hai se fai così.
Look at me across the border to Paris Boulevard.
Lo rifarebbe il suo lavoro?
No, questo non me lo chiedo neanche. Chiaro, chiaro. Magari se torno al mondo avrò un altro talento, magari di essere giardiniere, non lo so. Ma j'ai saisi ça, finalmente. Ho scelto questo. Non lo so, mi ha scelto a me, magari, non lo so.
E se si perde faire ce qu'on fait actuellement. E se si perde faire ce qu'on fait actuellement. E se si perde faire ce qu'on fait actuellement.